serve il microfono, vedete? Basta sbattere. Programma della giornata. E siamo già alla 17ª lezione. Come no? Ho sbagliato corso? Oggi vi rispiego quello che ieri non avete capito, cioè il criterio di specialità. E alcune cose sull'applicazione dei criteri di soluzione delle antinomie, siamo lì, le antinomie. Non vi parlerò del criterio di competenza A, perché è brutto tempo e mi annoio, e B, perché ve ne parlerò poi dove si applica, cioè nell'ordinamento europeo, rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento europeo. E invece comincerò a parlarvi delle costituzioni, visto che la gerarchia delle fonti ha come vertice la Costituzione. Oggi parlo dei tipi di Costituzione, perché esistono tipi diversi di Costituzione, cosa che va capita. Domani comincio a parlarvi del procedimento legislativo, che si tira dietro anche un pezzo della forma di governo. E poi vi parlerò della revisione della Costituzione, perché per modificare la Costituzione bisogna seguire un procedimento legislativo rinforzato, per cui per parlarvene ho bisogno di spiegarvi prima il procedimento legislativo. Nel pomeriggio non vi parlerò del bilancio, perché non ne posso più, è l'unica cosa di cui si parla. Non vi parlerò delle nobili gesta dei nostri governanti, e dopo aver risposto alle vostre domande vorrei concentrarmi su un nodo che sta continuamente affiorando, che è quello della sovranità. In questa lezione del pomeriggio il mio intento è affrontare temi che stanno sulla sovranità, forma di Stato, forma di governo, divisione dei poteri, c'è cioè la parte diciamo di organizzazione che per la vostra piccola ristrettamente di esaminandi riguarda il capitolo 1, 2, 4, 5 del meraviglioso manuale, e cioè i capitoli che non ho scritto io. Bene, partiamo da un PowerPoint su i criteri di soluzione delle antinomie. Non vi parlo più del criterio cronologico, non vi parlo più del criterio gerarchico, vi parlo del criterio della specialità, che è un'altra roba. Il criterio cronologico privilegia la norma nuova rispetto alla vecchia, ma si applica sempre? Che cos'è la norma nuova rispetto alla nuova la norma vecchia? Avete presente i casi di abrogazione previsti dall'articolo 15 preleggi? C'è l'abrogazione espressa, quella tacita per incompatibilità di norme, poi c'è quella strana cosa, andiamo a pescarla. No, no, ti prego, non fare così. Io ci parlo spesso con lui. Perché la nuova legge regola l'intera materia. Questa è una delle cose più misteriose, che crea più problemi all'interprete. Come dire, qui questa norma porta sull'interprete, non sul legislatore, la responsabilità di scegliere la norma in vigore, perché il legislatore fa la sua riforma della materia, può anche scrivere, abbiamo visto un esempio, che la legge precedente è abrogata, ma non risolve tutti i problemi. Vi faccio uno stupido esempio, che sia stupido e garantito dalla ditta che le fa gli esempi, cioè da me. Il legislatore, cosa abbiamo fatto come esempio ieri, modifiche l'ordinamento degli studi. Nuove norme sull'ordinamento degli studi universitari. E bla 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 bla, ci dice un sacco di cose più o meno interessanti. Alla fine magari anche dice che la precedente legge, la Gelmini, alzatevi in piedi in rispetto della ministra che ha fatto tanto bene all'università, è quella del famoso tunnel che collega il CERN di Ginevra al centro di fisica teorica del Gran Sasso. L'abbiamo costruito noi, fa pandan con il tunnel di Colinelli, alzatevi in piedi, la legge Gelmini viene abrogata, benissimo, ha fatto pulizia, però nella nuova legge manca la disciplina, che so io, dei test per medicina. Problema, sono abrogati oppure no? Cioè la particolare disciplina dell'iscrizione all'università di medicina, che è particolare perché medicina ha tutto un suo regime particolare, infatti dovrebbe essere cacciata fuori dall'università e costituire un istituto a parte. Noi non abbiamo i letti, abbiamo giusto le sedie, a medicina c'hanno i letti ospedalieri e c'hanno un problema di rapporti con gli ospedali, con le ASL molto grossi, perché quando si distribuiscono le cattedre c'è sempre il medico che dice però sapete, noi abbiamo bisogno di un nuovo docente di bla 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 perché ci sono 18 letti scoperti senza titolare della materia. È tutta una cosa particolare. Allora il fatto che la nuova legge li disciplini l'università e non tratti con norme apposite la facoltà di medicina, che cosa significa? Che non c'è più una normativa speciale per l'università per la facoltà di medicina, oppure che resta in piedi la vecchia normativa speciale, lex specialis, derogat generali, andate in pace. La norma speciale deroga alla generale, si preferisce la norma speciale a quella generale, questo è l'effetto del principio di specialità. Per cui la nuova legge abroga la vecchia legge, salvo che non ci sia una disciplina speciale, perché quella resiste all'abrogazione. Il che vuol dire che nel braccio di ferro tra criterio di abrogazione e criterio di specialità vince la specialità. Norma vecchia ma speciale. Poi se è una norma nuova speciale, ancora meglio, vince la specialità. Non vince sulla gerarchia. Qui vale un ragionamento diverso. Pensate alla Costituzione e pensate alle 200.000 leggi che ci governano. Bastano anche soltanto i 2.900 articoli del Codice Civile, cioè di un corpo normativo. Noi abbiamo 139 articoli della Costituzione che reggono tutto l'ordinamento, compreso l'ordinamento civile, solo quello a 2.900 articoli. Per cui ovviamente sono tutte norme speciali rispetto ai principi generali della Costituzione. Ma non è che la legge ordinaria speciale deroga validamente al principio costituzionale. Se va contro, pur essendo l'ex posterior, cioè più nuova, ed ex specialis, e quindi speciale, cede di fronte alla norma costituzionale, è invalida. Il principio di gerarchia supera il principio di specialità. Guai se no. La conseguenza del principio del criterio di specialità è non l'abrogazione, la nuova norma speciale non abroga quella generale più vecchia, non l'annullamento, la nuova norma speciale non è annullata perché è in contrasto con quella generale, salvo che non ci sia gerarchia, ma è la non applicazione. Tecnicamente questo effetto si chiama deroga. La deroga è semplicemente la preferenza per la norma speciale che deroga alla norma generale. È un'eccezione rispetto alla norma generale. Questo bellissimo paragrafo dipone il rapporto tra norma generale, che si legge là più o meno, e la norma speciale. La norma speciale è un'eccezione, è tecnicamente un'eccezione. Cosa sia regola, cosa sia eccezione, non è governato dalla logica. La logica non ci sa dire cos'è generale e cos'è specie, sono scelte, ma questo lo vedremo un po' più in là, parlando dei principi. Ma il principio è, cioè, il canone è che la norma speciale ha preferenza in quanto deroga alla norma generale. Questa deroga può anche essere espressa dal legislatore. In questa PowerPoint vi metto in luce chi agisce, chi è che applica il criterio cronologico, chi è quello gerarchico e quello di specialità. E allora noi abbiamo che per l'abrogazione può essere compiuta dal legislatore, abrogazione espressa, con effetti erga omnes nei confronti di tutti i consociati. L'abrogazione tacita e implicita è dichiarata dal giudice nel corso di giudizio con effetto solo tra le parti del giudizio. Inter partes. Il criterio gerarchico, la sua applicazione comporta annullamento. L'annullamento è una dichiarazione di invalidità che deve essere fatta da un giudice, ma un giudice appositamente competente. E quindi l'annullamento è sempre dichiarato da un giudice con effetti erga omnes. Chi sono i giudici dell'annullamento? Questa è una bella domanda, la cui risposta è abbastanza semplice. Le leggi possono essere annullate solo dalla Corte Costituzionale, il che significa che le sentenze della Corte Costituzionale hanno effetti erga omnes. Noi tutti siamo incisi da una sentenza della Corte e questo crea un bel problema di effetti delle sentenze, di accesso al processo e così via, che vedremo quest'inverno. I regolamenti amministrativi sono annullati dal giudice amministrativo. Il giudice civile, per esempio, che nel corso di un giudizio si trova un regolamento, un'applicazione di un regolamento e lo ritiene illegittimo, non può annullarlo, può soltanto disapplicarlo. È una giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, con tutto un problema di competenza che studierete in diritto amministrativo. E il criterio di specialità talvolta è dichiarato dal legislatore, talvolta è desunto dall'interprete. Esempi di deroghe previste dal legislatore. 2249, regime delle società. Qui, non so leggere la disciplina che è noiosissima come tutto quello del diritto commerciale, la società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nel campo. Sta dicendo una disciplina generale. L'ultimo comma dice: sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali. Vedete, qui c'è una disciplina generale, codicistica, delle società e una previsione contestuale di una deroga. Questa è una disciplina che si applica a tutte le società, salvo, eccezione, le cooperative e le altre disciplinate da leggi speciali. E lo stesso legislatore ad aprire un ambito per la lex specialis e quindi per l'applicazione del criterio di specialità. Altro esempio, 178 codice penale, truffa. No, la riabilitazione, scusami, c'è veramente la truffa. La riabilitazione. La riabilitazione è un particolare procedimento con cui il condannato riscatta se stesso. Per esempio, il dottor Silvio Berlusconi, non più cavaliere perché gli hanno tolto il titolo, dopo essere stato condannato per truffa a danni del fisco, ha avuto un processo di riabilitazione molto seguito dalla televisione, perché è andato per un paio di anni a visitare dei vecchietti, come lui peraltro, in un ospizio. Non si sa che cosa facesse a questi vecchietti, perché le porte le chiudevano, pare che facesse spettacolini, e dopo 5 anni ha chiesto riabilitazione ed è stato riabilitato. La riabilitazione estingue le pene accessorie. Notate che la pena accessoria può essere l'incandidabilità. Infatti Silvio è stato dichiarato decaduto dalla carica di senatore, abbiamo smesso di pagargli lo stipendio, poverino, e non è stato candidabile per 5 anni. Questa è la pena accessoria alla condanna. Ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e qua ci sono dei rinvii ad apposite norme che non vi leggerò. Cioè, la norma sulla riabilitazione prevede un'eccezione, o prevede la possibilità di eccezione. Queste eccezioni sono scritte in legge. Per cui è il legislatore che decide di aprire lo spazio a delle deroghe. La deroga può essere anche tacita o implicita, cioè dichiarata dal giudice inter partes. Non gli piace questo link. Perché non ti piace il link? Ah sì, ho capito, nulla di grave. Benissimo, ma noi un esempio lo troviamo qua. Notate che bella sentenza della Corte su una materia molto, molto importante, da cui dipende la salute e il benessere di tutti noi. La caccia. Sulla base dei canoni indicati, il complesso delle disposizioni impugnate rivela un significato certo e per nulla indeterminato, nel senso che a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi, cosa sono i fringillidi? Uccellini, i fringuelli, la passera di montagna e altre cose, per cui è vietata la caccia, coesiste una norma di deroga. Lo dice la Corte che è una deroga, lo sta costruendo il contrasto tra due norme come regola e eccezione, che permette, o più precisamente permetteva, di cacciare soltanto due specie di fringillidi, il fringuello e la peppola. Se qualcuno ama le peppole, dovrebbe essere preoccupato, perché queste due specie sono cacciabili, erano cacciabili, perché poi c'è stata un'altra legge, vedete? È la Corte che crea un'armonizzazione tra due norme non compatibile, un divieto e un permesso. Come stanno insieme un divieto e un permesso? Regola e eccezione. Questa è la risposta della Corte, cioè applica un criterio di soluzione delle antinomie per superare quello che oggettivamente è un conflitto tra norme. L'ultima cosa, dopodiché finiamo con i criteri di soluzione antinomie, che è una cosa importante, che vi dice che differenza c'è tra l'abrogazione e la deroga. E si pone il problema di cosa succede se viene abrogata la norma abrogatrice e se viene abrogata la norma derogatrice. E ci sono due effetti diversi che sono facilmente comprensibili. Se viene abrogata la norma abrogatrice non succede nulla. Qualche volta sì. Esistono anche le norme viventi, le norme morte viventi. È il caso della viviscenza. ed è un problemaccio questo che ogni tanto viene fuori, specialmente quando si chiede di abrogare con referendum una norma che ha abrogato un precedente regime. Cosa succede? Rivive il precedente regime? La risposta è no. La reviviscenza è un fenomeno rarissimo, deve essere molto chiaro che c'è reviviscenza. Insomma, quando viene abrogata la norma abrogatrice vuol dire che c'è una nuova norma che si applica, quella che ha abrogato la norma abrogatrice. C'è la norma A, la norma A1 che abroga la norma A e la norma A2 che abroga la norma A1. Qual è l'effetto? Che si applicherà la disciplina contenuta, in cui è contenuta la norma A2. Punto. Per la deroga no. Nell'esempio che facevo prima dei fringillidi, la Corte dice permetteva, vuol dire che la deroga per la peppola e i fringuelli, e ci sarebbe anche la passera di montagna, se ben ricordo, e questa deroga è stata abrogata. Se si abroga la norma derogatoria, si riespande la regola generale, si toglie l'eccezione e si riespande la regola. Questa è l'unica vera differenza. Ok? Capito tutto? Capito tutto? Qualcuno mi ripete? No, grazie. Ci sono domande? Chiudiamo il capitolo criteri di sistemazione delle antinomie? Per sempre? Prossima volta che ne parliamo all'esame? Bene.
Penso tutte le visite.
Allora incominciamo a parlare dei tipi di costituzione. Cambiato completamente argomento, qua affrontiamo un tema che per un corso di diritto costituzionale ha una sua certa rilevanza. Che cos'è la Costituzione? Domanda non peregrina, come vedrete, è una domanda che ha una complessità che di solito non viene affrontata. Perché, perciò state attenti, perché quello che sentite qua lo trovate scritto nel meraviglioso manuale, per forza, l'ho scritto io quella parte, ma in genere non trovate spiegate queste cose. Trovate spiegata una cosa un po' banale, che è la distinzione tipica fatta da tutti i manuali, compreso l'ottimo, che tra costituzioni scritte e non scritte e poi tra rigide e flessibili. Esistono sistemi moderni con costituzione non scritta? La risposta è sì. Nei paesi di riferimento ci sono due paesi che non hanno una costituzione scritta. Una è il Regno Unito, l'altro è Israele. Non è che non abbiano leggi di tipo costituzionale, ma non ci sono leggi che abbiano una posizione gerarchica superiore alle altre leggi. Pensate un po', il Regno Unito, che è la patria dell'esperienza costituzionale, tutta la storia delle costituzioni moderne nasce nel Regno Unito. Che infatti noi studiamo come fosse la storia dei nostri bisnonni. Quello che poi da vulgata della forma di governo dell'organizzazione costituzionale inglese si trova in Montesquieu, che era mezzo inglese e che ha descritto nel suo libro fondamentale quello che è la Costituzione che viveva nel Regno Unito nel Settecento. Però il Regno Unito non c'ha una Costituzione scritta. E questo è un fatto molto interessante, che vi spiega molte cose. Il Regno Unito è una sono come i marsupiali in Australia, sono quelle forme di evoluzione della specie che ha consentito alla specie di evolvere senza mai contaminarsi col resto del mondo. Il Regno Unito è un'isola, dal loro punto di vista veramente è l'Europa l'isola, è un'isola che non ha avuto invasioni dal 1066, battaglia di Hastings, 1066. Pensate quante volte l'Italia è stata invasa nel frattempo. Ci sono passati di tutto, non soltanto i normanni, gli spagnoli, i francesi, gli austriaci, gli americani. Trieste è stata liberata dopo la seconda guerra mondiale dai neozelandesi, questo non lo sa nessuno. Hanno durato poco e poi sono arrivate le truppe di Tito, cioè gli stati. Capite? Ci hanno occupato una quantità infinita di cose. È tipico degli italiani litigare, e siccome per litigarsi bene bisogna mettersi una maglietta con sopra scritto Juve, Milan, Inter, eccetera, una volta si usava Guelfi, Ghibellini, ci si dava bastonate, e quando uno stava per perdere diceva: imperatore, vieni a aiutarmi. E l'imperatore diceva: va bene, vengo a aiutarvi, e ovviamente faceva macello. L'Inghilterra no. Per cui le istituzioni inglesi, che sono state costruite prima dell'occupazione normanna, in un mondo anglosassone, cioè formato da due etnie, chiamiamole così, che si detestavano e che si sono giustamente massacrate, e tra le quali il re Artù ha cercato di porre una pace, una pace militare. Artù è una figura storica, non mitologica, tornerà nel corso di queste lezioni perché è un modello. Capite? Si sono evolute da un mondo consuetudinario di leggi non scritte, anche perché se anche qualcuno le avesse scritte nessuno è in grado di leggere perché non ha alfabeti, un po' selvaggi, e si sono evolute con quell'unica occupazione dei normanni che sono state, è stata incorporata, per poi evolvere fino ad oggi senza perdere la continuità. Due volte, tre volte è stata minacciata di invasione, gli spagnoli con l'invecibile armata che è stata devastata soprattutto dalle tempeste, Napoleone che però poi è stato sconfitto a Waterloo, e Hitler che ha bombardato il bombardabile ma non è riuscito mai a sbarcare in Inghilterra. E la totale continuità, le istituzioni inglesi sono cresciute in questa continuità. Vi mostravo il sito della Lincoln's Inn di Londra, è un'istituzione medievale dei giuristi che è ancora lì. La regina segue tutti i riti che sono previsti dalla tradizione, compreso i discorsi, le visite, eccetera, e l'evoluzione è stata un'evoluzione senza strappi, senza troppi strappi, perché almeno una volta anche gli inglesi si sono cavolati e hanno tagliato la testa a un re, lo primo Stuart, almeno una volta hanno avuto una rottura dell'ordinamento con Cromwell e una repubblica piuttosto sanguinaria e molto ideologica, ma poi hanno pacificato tutto, sono stati cortesemente invasi dagli olandesi, ma in realtà non l'hanno vissuta, non l'hanno presentata come un'invasione, ma come una chiamata della casa Hannover in Inghilterra, e sono continuati a sviluppare una Costituzione che non ha avuto il bisogno di essere scritta, anzi è contraria alla logica, alla cultura e alla prospettiva britannica scrivere la Costituzione, con qualche eccezione, come vedremo. Edmund Burke, che era un nobilotto irlandese vissuto fino all'800, sanamente conservatore ma non reazionario, conservatore nello spirito tipo britannico, conserviamo le nostre tradizioni, era contemporaneo della rivoluzione francese e ha scritto delle lettere stupende di commento a quello che facevano i francesi, facendo finta di scrivere un amico francese, spiegandogli che loro erano dei pazzi. Cioè, come pensate voi di costituire uno Stato nuovo, regolato da una Costituzione scritta da voi, che vorrebbe ispirarsi al sistema britannico, ma ne nega la natura? Le Costituzioni non possono essere fatte per decreto, sono fatte dalla esperienza storica. Grande cosa, un pensiero che non può essere dimenticato, perché quando noi in Italia pensiamo alle riforme costituzionali stiamo facendo proprio quell'errore che Burke denuncia, la pretesa di modificare l'essenza delle cose non nei piccoli dettagli, nel funzionamento delle macchine, ma nell'impostazione generale. E vedremo, parlando di regioni, come nel 2001 qualche brillante ingegno ha pensato per la bacchetta magica di cambiare la natura, la forma di Stato della Repubblica Italiana, naturalmente fallendo. In Inghilterra ci sono delle leggi di carattere costituzionale, piuttosto recenti alcune, che riguardano la Camera dei Lords, che riguardano la Corte Suprema. Per la prima volta è stata creata la Corte Suprema nel Regno Unito, perché prima non esisteva un giudice superiore. Il giudice superiore erano i Lords, cioè un pezzetto dei Lord che siedono nella House of Lords. La Camera dei Lord è un pezzo del Parlamento, è come se noi avessimo il posto della Corte Costituzionale una commissione parlamentare. Per noi sarebbe inconcepibile, perché sarebbe il luogo dove girano i coltelli e ci si garotta ogni giorno. In Inghilterra questo invece era difeso come una tradizione. E i Low Lords dicevano: ma noi sappiamo essere neutrali, perché quando si discutono le leggi che poi noi un giorno giudicheremo, noi ci spegniamo. Cosa totalmente falsa, ma questa è l'immagine, no? È la leggenda, la consuetudine, la tradizione è anche una leggenda, è fatta della leggenda. Allora, la cosa buffa è che tutti i paesi del mondo civile, direi anche di quello incivile, sono dotati di una Costituzione scritta, e l'Inghilterra, che è la patria del costituzionalismo moderno, no. Ha sua tradizione e ha un principio che viene messo in tutti i manuali di diritto inglese, che è la sovranità del Parlamento. Il Parlamento è sovrano, può fare tutte le leggi che vuole, salvo, e qui poi bisogna aggiungere 150 pagine di attenuazione di questo principio, ma non c'è un limite scritto nella carta. Quando le colonie inglesi d'America si ribellarono, notate, poi magari ve lo richiamo al momento giusto, per una ragione specifica, e cioè perché gli avevano imposto delle tasse regolarmente votate dal Parlamento di Londra, ma loro non erano rappresentati nel Parlamento di Londra, per cui si rompeva il principio no taxation without representation, e in base alla violazione di questo principio hanno rifiutato di riconoscere le tasse, e quindi ne è nata una guerra civile molto sanguinosa, anche guerra civile, perché è una guerra tra inglesi, ma è una guerra fatta su una questione costituzionale. E la reazione della rivoluzione americana è stata quella di scrivere regole costituzionali per tenere insieme le colonie. Vi lo spiegherò parlando di federalismo e regionalismo, per cui vado leggero adesso, e prescrive regole che limitassero il potere. Quella è la prima Costituzione moderna da cui rampollano, avete usato rampollano oggi? Ma perché faccio questo gioco cretino? Non datemi la risposta che mi viene subito in mente. Da cui rampollano tutte le altre costituzioni moderne, che bene o male sono figlie di quelle esperienze. E sono tutte scritte. Fra le costituzioni scritte si distinguono due categorie, le costituzioni flessibili e quelle rigide. Allora, la spiegazione che viene data dai manuali non ottimi, non ho detto che siano cattivi, ma non sono ottimi, è che la fondamentale differenza sia che le costituzioni flessibili non sono sovrapposte gerarchicamente alle leggi, possono essere modificate dalle leggi, mentre le costituzioni rigide stanno un gradino sopra e quindi resistono all'abrogazione da parte delle leggi ordinarie e chiedono procedure particolari per essere cambiate. Essendo in un gradino gerarchico superiore, se violate, contraddette dalle leggi ordinarie, quelle leggi ordinarie sono invalide e devono essere dichiarate illegittime. La Costituzione americana 1787 è una Costituzione rigida, anzi rigidissima. Uno dei drammi degli Stati Uniti è essersi dotati di una Costituzione che è estremamente difficile modificare, poi magari ve lo accenno, e di conseguenza dal 1787 a oggi sono cambiate un po' di cose, e tra l'altro quella è una Costituzione che, come vi dicevo ieri, contemplava la schiavitù. E la Costituzione che è seguita, che sono le Costituzioni della Rivoluzione Francese, erano Costituzioni rigide. Poi con la Restaurazione l'Europa si è riempita di costituzioni flessibili. Tanto è vero che alla fine dell'Ottocento uno studioso famosissimo inglese osservò che il progresso del mondo andava dalle costituzioni rigide alle costituzioni flessibili. Le costituzioni rigide restavano un residuo storico, mentre tutto il mondo andava optando per costituzioni flessibili. Questo illustre studioso crepò, capita a tutti, scoppiò la prima guerra mondiale. Dal giorno dopo la prima guerra mondiale l'Europa incominciò in Europa a fiorire, incominciarono a fiorire costituzioni nuove, tutte rigide. Dopo la seconda guerra mondiale altrettanto, la nostra è una costituzione rigida. Dopo la caduta del muro di Berlino, tutta l'Europa orientale si è dotata di costituzioni tutte rigide. Per cui oggi potremmo dire che la storia del mondo è, dopo una partenza che non si capisce bene, si è passati dalle costituzioni flessibili a quelle rigide. E perché? La domanda è perché. Come vi ho detto, non c'è nulla del diritto che si possa capire se non si capisce perché sono successe queste cose. Gli strumenti giuridici sono soluzioni a problemi, per cui bisogna conoscere il problema per capire il senso delle soluzioni. E il problema non è così complicato. La Costituzione americana è rigida perché è un compact, un contratto, è stata scritta, è stata letta, è stata definita dai contemporanei appunto col termine compact. Contratto, contratto tra chi? contratto tra le 13 colonie che si erano liberate dal giogo inglese, 13 stati. Questi 13 stati fecero prima un accordo internazionale tra di loro, dando luogo a una confederazione che, come vi spiegherò un po' più avanti, è un'organizzazione internazionale, e poi hanno deciso che gli strumenti dovevano essere più intensi e hanno fatto quello che l'Europa non ha mai fatto, e sono passati cioè da un'organizzazione internazionale tra stati sovrani, ecco l'importanza della sovranità di cui parlerò nel pomeriggio, a uno stato unitario di tipo federale, il cui atto fondativo era però un contratto tra stati. Tanto è vero che se voi incominciate a leggere la Costituzione americana, incominciate a trovare, ve lo mostrerò parlando di federazione, regioni, eccetera, parte con un'enumerazione dei poteri del Parlamento federale, del Congresso. Quello era il senso della Costituzione, un contratto tra gli stati che creava un'entità di governo centrale e si preoccupava di trasmettere alcuni poteri enumerati, al centro federale, restando tutto il resto in capo alle colonie, alle ex colonie diventate stati sovrani. Si sono inventato due cose, una Costituzione scritta e una federazione, una confederazione. Il problema, come vedremo, è stato anche tragico, equivoco tra le due forme di organizzazione. Ma la natura del contratto è necessariamente scritta. È necessariamente scritta. Anche quando affittate una casa, la spelonca per lo studente, con il vostro padrone di casa, salvo che non sia uno veramente delinquente, c'è uno straccio di contratto scritto, perché lì ci sono le clausole contrattuali. Non si può discutere a distanza di 50 anni che cosa si sono scambiati nell'orecchio i padri fondatori. I padri fondatori prendono penna e calamaio e scrivono il contratto, e quello diventa la Costituzione. Sentivo il bisogno di un caffè. Allora.